Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Sul mio impero non tramonta mai il sole. Carlo V d'Asburgo, re di Spagna.
Nella prima età moderna, grazie ai commerci con l'America, da poco scoperta, Siviglia divenne la più ricca città della Spagna. Il suo porto fluviale, sul fiume Guadalquivir, protetto dalla Torre dell'Oro, era costantemente animato da grandi navi, in arrivo o in partenza. Qui si prepararono le spedizioni di Colombo, Vespucci, Magellano. Il nostro viaggio a Siviglia comincia nell'Alcazar, il gigantesco palazzo reale costruito dai califfi arabi e preservato dai sovrani spagnoli dopo la Reconquista. Nei vastissimi spazi dell'Alcazar, di colpo, ogni rumore della città si spegne e si sente solo lo zampillare delle fontane. Nel cortile dei battitori reali fu insediata la Casa de Contratación. Era un'istituzione della monarchia spagnola creata nel 1503 per controllare i traffici con le nuove colonie americane e asiatiche, in regime di monopolio. Tutti i beni importati o esportati dovevano infatti passare per Siviglia, dove venivano tassati in favore della corona. Oltre ai commerci e all'emigrazione, la Casa de Contratación istruiva i nuovi piloti atlantici, inoltre custodiva e aggiornava il Padron Real, ovvero la preziosissima e segretissima carta geografica ufficiale del Nuovo Mondo. Nella sala delle udienze dell'Alcazar sosto davanti alla pala d'altare della Vergine dei Navigatori, dipinta da Alejo Fernández negli anni 30 del Cinquecento. Ai piedi della Madonna, protette dalle falde del suo mantello, sono raffigurate tutte le diverse navi in uso in quel secolo. La scoperta del Nuovo Mondo, infatti, si accompagnò in Spagna a un nuovo fervore religioso. Nel 1492, quando Colombo approdò in America, era da poco caduta Granada, l'ultimo regno musulmano di Spagna, completando la Reconquista. Nel regno dei re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, i musulmani e gli ebrei dovettero forzatamente convertirsi al cristianesimo e furono poi espulsi dal paese. E nel 1480 il primo tribunale dell'Inquisizione spagnola fu creato proprio a Siviglia. A breve distanza dall'Alcazar sorge l'immensa cattedrale dove è sepolto Cristoforo Colombo. Siamo nel centro storico, affollato di turisti, e molti di loro visitano la città su eleganti carrozze trainate da cavalli. Tra l'Alcazar e la cattedrale, in Piazza del Triunfo, sorge l'Archivio Generale delle Indie, patrimonio dell'umanità UNESCO, dove sono conservati tutti i documenti creati durante la colonizzazione spagnola. Davanti all'ingresso svettano quattro grandi palme, popolate di pappagalli. Poi si varca il portone dell'archivio e il silenzio scende improvviso.
Thank you.
Antonio Sanchez de Mora, archivio generale delle Indie. Stiamo camminando lungo i corridoi del palazzo, davanti agli scaffali colmi di documenti. Proviamo a ripercorrere insieme la storia dell'archivio e del palazzo che lo ospita.
L'archivio generale delle Indie si fonda nel 1785 per ordine di Carlo III e si elige come edificio una costruzione previa, che è questa sede in la che stiamo, che è l'antica Casa Lonja de Mercaderes.
L'archivio generale delle Indie fu fondato nel 1785 per ordine di re Carlo III e si scelse come sede un edificio già esistente, la Casa dei Mercanti, costruita alla fine del Cinquecento in stile rinascimentale. Prima di allora i documenti erano sparsi in luoghi diversi. Per esempio, gran parte dei documenti del Consiglio delle Indie stava nell'archivio centrale della corona spagnola a Simancas, vicino a Valladolid. Poi, a partire dal 1785, i documenti del Consiglio delle Indie furono spostati in questo nuovo archivio. La fondazione dell'archivio nasce da un progetto di re Carlo III e del suo ministro José de Galvez. Nel Settecento, nel nuovo clima dell'illuminismo, c'è un rinnovamento della storia e un nuovo interesse per lo studio critico delle fonti, dei documenti. Nascono per questo molti archivi in Europa, non solo questo dove siamo. La corona di Spagna voleva rendere più facile l'accesso ai documenti per permettere agli storici di studiarli a fondo. L'intenzione era promuovere un diverso punto di vista degli europei sull'opera della Spagna in America. Si voleva contrastare la leggenda nera, formatasi già nel Cinquecento e risvegliatasi nel Settecento. Gli spagnoli erano sul banco degli imputati per le crudeltà commesse nel Nuovo Mondo e per il trattamento riservato ai popoli indigeni delle Americhe. Per difendere la reputazione della Spagna, si progettò una grande storia delle Indie, che però non vide mai la luce. Fiorirono invece numerose ricerche da parte di diversi storici. L'archivio delle Indie era di dimensioni notevoli, per quel tempo ovviamente. Conserva circa 45.000 fascicoli o casse di documenti in quasi 8 chilometri lineari di scaffali. Qui si raccoglie documentazione relativa a tutti i territori spagnoli, dall'America all'Asia. È l'unico archivio al mondo che permette una visione globale di questo grande spazio geografico.
Di tutti i territori spagnoli che c'era in America e in Asia.
Oggi c'è ancora interesse da parte degli storici per questi temi e quindi per questi documenti?
Desde el principio, el archivo de Indias ha ido recibiendo investigadores y siempre han querido averiguar algo nuevo.
Sin dal principio i ricercatori sono stati numerosi e il loro numero è sempre aumentato, ovviamente assecondando le nuove tendenze storiografiche. Sono state impiegate tutte le nuove tecnologie, fotografia, microfilm, la digitalizzazione dei documenti e oggi molte ricerche avvengono direttamente in rete. Più che scoprire nuovi documenti, cambiano il punto di vista e le domande rivolte a quelli già conosciuti. Dunque sì, la ricerca è più viva che mai.
Di qualche tema si può seguire investigando nell'archivio delle Indie. Sigue avendo una investigación viva.
Quale storia, tra le tante raccolte in questo archivio, racconta più spesso?
Io credo che per me la storia preferita è qualche piccola storia umile di una persona che non ha sido importante per la storia della umanità.
Io credo che la mia storia preferita è qualunque piccola vicenda sconosciuta alla grande storia dell'umanità. Attraverso i documenti dell'archivio, gli umili ci mostrano la loro esistenza quotidiana. Nei nostri documenti ci sono milioni di storie così e attraverso i documenti tornano a vivere.
Il problema che sta tenendo la persona, su vita, la che incontriamo in los documentos.
Pilar Lázaro de la Escosura, direttrice dell'Archivio Generale delle Indie. Quali sono i documenti più importanti conservati in questo archivio?
Abbiamo quattro documenti iscritti nel registro della memoria del mondo della UNESCO. Uno di loro è il Trattato di Tordesillas, che ora lo puoi vedere lì.
Abbiamo quattro documenti iscritti nell'elenco delle memorie del mondo UNESCO. Il primo è il Trattato di Tordesillas, 1494. È la divisione del mondo tra Spagna e Portogallo sulla base della bolla intercetera promulgata da Papa Alessandro VI. I due grandi imperi erano divisi da un meridiano a ovest delle isole di Capoverde. Le terre a est di questa linea andarono al Portogallo, quelle a ovest alla Spagna. Conserviamo poi la Convenzione di Santa Fe tra Cristoforo Colombo e la Corona di Spagna, l'approvazione ufficiale del suo progetto, raggiungere l'Oriente navigando verso Occidente. Abbiamo anche un dizionario della lingua degli indios americani, richiesto dall'imperatrice Caterina II di Russia, quando pensava a una sorta di dizionario universale di tutte le lingue del mondo. Infine, due lettere del re del Giappone al duca di Lerma. Servivano a preparare il pellegrinaggio verso Roma di un samurai giapponese convertito al cristianesimo. Il samurai seguì la rotta del galeone di Manila sino ad Acapulco, poi Veracruz, L'Avana, l'Andalusia, Madrid, Roma. Ci sono poi naturalmente le lettere dei grandi conquistatori dell'America, Cortés, Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, il primo uomo a vedere l'Oceano Pacifico, Magellano.
L'archivio delle Indie è molto conosciuto nel mondo dei cacciatori di tesori. Studiando le vostre carte, cercano di trovare il luogo esatto dove affondarono i galeoni, carichi di oro e argento dalle Indie. Cosa pensate voi di queste ricerche? Le sostenete? Le ostacolate?
È molto importante perché, per esempio, nel tema della Mercedes.
Queste ricerche in sé sono molto importanti. Pensi, per esempio, al caso della fregata Nostra Signora della Mercedes. Era una nave da guerra spagnola, affondata dagli inglesi nel 1804 al largo di Cadice. A bordo c'erano oro e argento per un valore di circa 400 milioni di euro attuali. Nel 2007 il tesoro fu recuperato dalla società Odyssey Marine Exploration e portato in America. Dopo una lunga causa legale è stato restituito alla Spagna perché siamo riusciti a dimostrare che era una nave del nostro paese. Abbiamo utilizzato proprio i documenti conservati qui, a cominciare dal registro dove si descrive tutto quello che c'era a bordo, comprese le posate con le iniziali del capitano signor Goicoa. Abbiamo anche provato che i cannoni erano di fabbricazione spagnola. Per noi è importante conservare e tutelare il nostro patrimonio. Ovviamente qui da noi non c'è un fondo dedicato solo ai naufragi, ci sono però i documenti di tutte le navi che andavano e venivano dall'America. E poi, quando una nave naufragava, il re veniva informato dalle autorità americane di quello che era successo e dei tentativi di recuperare il carico. I cercatori di tesori cercano proprio questi documenti, ma gli archivisti si accorgono subito se qualcuno sta facendo ricerche di questo tipo e immediatamente informiamo la nostra amministrazione.
Per prevenire abusi, in Spagna, un gruppo di esperti, coordinato dal Ministero della Cultura, ha realizzato l'inventario dei naufragi spagnoli in America. Nella mappa delle mappe, come è chiamata, si indica il luogo esatto dove affondarono 681 navi in rotta per il Nuovo Mondo, tra il 1492 e il 1898. La maggior parte dei relitti si trova sui fondali al largo di Cuba. Nel 90% dei casi la causa del naufragio fu una tempesta e l'80% non è mai stato esplorato.
A boots and clothes are all in pawn. There's flame and drafty round Cape Horn.
Uno di questi ricercatori affascinati dai tesori sommersi è il triestino Claudio Bonifacio. Dal 1981 si dedica professionalmente allo studio dei naufragi spagnoli attraverso ricerche nell'archivio delle Indie di Siviglia. Ci racconta come è nata in lei questa passione.
Negli anni 70 io abitavo nelle Isole Canarie e avevo dei familiari, uno era il direttore dell'archivio storico provinciale di Las Palmas, che mi introdusse in questo mondo dei galeoni, che le Isole Canarie erano il punto di passo di questi galeoni. Quindi da là nacque un po' la curiosità e anche una passione che covava occulta in fondo dentro di me.
Lei lavora soprattutto nell'archivio delle Indie. Quali documenti cerca?
Allora, l'archivio delle Indie è un mondo molto immenso e bisogna avere molta pazienza e molto tempo a disposizione per diciamo concludere una ricerca storica che può durare anche mesi.
Che cosa si dovrebbe fare, secondo lei, dei tesori recuperati?
Questa è la grande discussione tra l'archeologia e i cacciatori di tesori. Personalmente quello che io penso è di dare un uso sociale a questi tesori, come ha fatto Rubén Collado in Uruguay, dove hanno, con quello che lui ha recuperato, parte statale di quanto venne recuperato venne usato per fare una scuola, per esempio. Bisogna pensare che, per esempio, un galeone tipo spagnolo poteva avere a bordo 250 tonnellate di monete tutte identiche. Dico 250 tonnellate, non chili.
Dopo che lei trova nei documenti dell'archivio evidenze di un naufragio, prove di un naufragio, o crede di capire dove la nave potrebbe essere naufragata, qual è il passo successivo? Cioè, che tipo di macchina occorre mettere in moto per l'effettivo recupero della nave?
Beh, in primo posto bisogna vedere, conoscere la legge del paese dove è il naufragio, evidentemente. Se è possibile, legalmente parlando, recuperare, si può recuperare. Però il discorso è molto complicato, anche per quanto riguarda la questione legislativa. Almeno in Spagna, parliamo Spagna, anche in Italia o altri paesi. Normalmente lo scopritore ha il diritto al 50%, però il problema è 50% di che? Io trovo una nave intera, so che nella nave ci sono 100 tonnellate d'oro, teoricamente 50 tonnellate sono mie, però bisogna recuperarle anche. Quindi entra in ballo il potere discrezionale dello Stato per recuperare, e questo è il problema.
Quindi i rapporti con le autorità non sono sempre facili?
I rapporti con le autorità sono sempre difficili e si aggravano quando tu recuperi un tesoro. Allora là entra in ballo leggi nuove, disposizioni nuove, problemi nuovi, avvocati, eccetera, eccetera, eccetera.
Se qualcuno la definisce un cacciatore di tesori, le dà fastidio?
No, sempre quando si facciano le cose legalmente.
In realtà i cacciatori di tesori sono sempre esistiti, cioè non sono tanto uomini dei nostri tempi, ma in ogni secolo c'è stato qualcuno che chiedeva al sovrano una licenza, un permesso per andare in cerca di un tesoro.
Diciamo, è l'archeologo che è quello che sta usurpando un po' il mare, non il cacciatore di tesori.
Che è sempre esistito.
Che è sempre esistito, appunto.
Il suo sogno di scopritore, qual è?
Allora, nel 1605 sparirono quattro galeoni stracarichi. Il più importante, che si chiamava San Roque, che penso averlo trovato in un'isola dell'Honduras, sarebbe il mio sogno, anche perché ho cercato parecchie volte di andare a trovarlo.
Quali sono i rapporti tra i cacciatori di tesori, diciamo così, o gli studiosi di tesori e gli archivi invece, gli archivisti, cioè quelli che conservano i documenti relativi a queste navi? Sono buoni? C'è un po' di diffidenza reciproca?
Ma i rapporti tra tra virgolette, cacciatori di tesori e gli archivi anticamente erano molto, molto più rilassati di oggi. Oggi sono un po' tensi, diciamo, un po' così, non vanno troppo d'accordo.
Teoricamente, se non ci fossero questi problemi legali, si sarebbe aperta una nuova frontiera, perché le nuove tecnologie aiutano molto, immagino. Questo.
Le nuove tecnologie possono determinare, con errori diciamo minimissimi di centimetri, dove si trovano masse di metalli preziosi tanto in terra come nel mare.
E quindi dovrebbe essere molto più facile trovare queste navi adesso?
Indubbiamente sarebbe più facile, ma è proprio perché è più facile che sono entrate in ballo nuove leggi.
Nel 1680 il fiume di Siviglia, il Guadalquivir, non fu più navigabile per l'accumulo di detriti sul fondale. La flotta delle Indie e la Casa de Contratación furono allora trasferite nella vicina Cadice. Finiva così il tempo migliore di Siviglia e per la città cominciava un lungo declino. siamo giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, e come sempre ci congediamo con alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Claudio Bonifacio, ha pubblicato Galeoni e tesori sommersi, Mursi Editore. Il riferimento obbligato è poi al monumentale lavoro di Huguet e Pierre Chaunu, Siviglia e l'Atlantico, 1504-1650, un'analisi dettagliata delle quasi 18.000 traversate dell'Atlantico compiute, in un senso o nell'altro, dalle navi spagnole in quel periodo. Più abbordabile, La storia dell'Atlantico di Bernard Bailyn, Bollati Boringhieri, o Il mondo atlantico, una storia senza confini, secoli XV-XIX, di Federica Morelli, per Carocci. Sono infiniti i film sui pirati, gli implacabili nemici dei galeoni spagnoli, diretti a Siviglia. Tra i migliori, Contro tutte le bandiere, 1952, con Errol Flynn, o, naturalmente, Pirati, di Roman Polanski, 1986, con Walter Matthau.
Oh, gran Dio, com'è, capitano? Hai perso la gamba? Oh, un uomo attivo come te, ma che tragedia!
Lascia andare i miei dobloni.
Ehi, Hendrix, saresti così gentile da portarmi il mio scrigno che possa contare 622 dobloni?
632.